Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie al capitolo 25 di Matteo dall'1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali prese le loro lampade uscirono a ricevere lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 vedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo! Uscite l'incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No! Che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene.» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, signore, aprici!» Ma egli, rispondendo, disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora.» Nei tempi biblici le abitudini per il matrimonio erano un po' diverse da quelle di oggi. Il matrimonio era composto di 3 tappe per arrivare a concretizzarsi. In primo luogo, i genitori erano quelli che preparavano il matrimonio. Padre ragazzo, i padri della ragazza si compromettevano fra loro per arrivare al matrimonio quando i figli fossero già grandi. Questo era la prima tappa, e poi veniva la seconda tappa, che possiamo paragonarla al nostro fidanzamento ufficiale di oggi, che era fatto in forma privata fra le famiglie. Il padre, del fidanzato arrivava con la propria famiglia, andava alla casa della fidanzata e c'era diciamo così, un compromesso ufficiale già, in cui si accettava che questi giovani ci sarebbero sposati. Questo noi lo conosciamo come fidanzamento ufficiale. Ed era così importante a quei tempi, ai tempi biblici, che era praticamente paragonato al matrimonio vero e proprio. E quando qualcuno dei due voleva rompere questo compromesso che c'era fra le famiglie, si doveva scrivere una carta di divorzio, perché se nella loro concezione questo era già un matrimonio, solamente fatto in forma privata. Quando l'angelo visita la Vergine Maria e gli dice: «Beata sei fra tutte le donne», praticamente possiamo dire che erano già sposati civilmente. Dopo veniva la terza tappa, che era la festa vera e propria del matrimonio. Queste caratteristiche interessanti che vediamo della festa del matrimonio, è lì il Signore Gesù Cristo sta prendendo come esempio in questa parabola delle 10 vergini, perché sì, si stabiliva a quei tempi, si stabiliva una data in cui ci sarebbe stata la festa di nozze, però era solo la data, si sapeva il giorno, però non se ne sapeva l'ora, c'era questa abitudine. Poteva essere di giorno, poteva essere le 6 di sera, le 8 di sera. Oggi noi siamo abituati che quando riceviamo un invito c'è scritto il giorno e l'ora, anche se poi le spose arrivano sempre tardi. Però in quel momento sapevano che si celebrava queste nozze, però alla fine possiamo dire che era lo sposo che decideva che ora si cominciava. Tutti erano pronti, tutto era preparato, c'erano le donne, le dame d'onore, le damigelle, cioè queste 10 vergini. La cerimonia era molto interessante. Prima veniva lo sposo dalla sua casa, veniva con i suoi amici e difatti in altra parte del Vangelo Gesù parla dell'amico dello sposo, veniva con questo amico ed altri amici verso la casa della sposa e si incontrava con un altro corteo, in questo caso nostro le 10 vergini che sono qua con lampade e arrivava alla casa della fidanzata per rilevarla e si formava un altro corteo che andava fino alla casa del padre del fidanzato dove si sarebbero celebrate le nozze e la festa durava 7 giorni. Durava così tanto perché si stava dando molta importanza al significato del matrimonio e non solamente questo, la luna di miele nei tempi biblici durava un anno. Perché? Perché la Bibbia gli dà importanza a questo matrimonio, era una cosa molto importante. In questo contesto, Gesù usa, diciamo, questa parte finale della festa del matrimonio per parlarci di qualcosa molto importante. E viene qua, vediamo qua una parola molto importante durante la lettura che abbiamo fatto di questi versetti e sgorga da questi versetti questa parola, la avvedutezza, in tal modo che il Signore Gesù gli dà un'importanza che noi abbiamo abbandonato ed è questo che il Signore vuole esaltare. Il Signore desidera che noi siamo preparati al suo ritorno. Perché? Perché l'ora continua avanzando, non sappiamo il giorno e l'ora in cui Cristo viene, però sappiamo che viene. 5 vergini erano preparate e 5 non lo erano. Però quelle che sono entrate nella sala di nozze erano le avvedute. Ed è a questo che ci vuole portare il Signore Gesù. Per questo il tema del messaggio di oggi è la virtù della vedutezza. Vediamo qua che dice che ha cominciato a prolungarsi il tempo. Alcuni pensavano che si sarebbe tenuta la festa alle 6 del pomeriggio. Diamo un po' di tempo. Arrivano le 7:30, le 8:30, comincia ad arrivare alle 10, comincia ad avere un po' di sonno e qua dice che le 10 vergini hanno cominciato a sonnecchiare, a dormire. Che cosa significa che questo tempo si è dilatato? Per precisamente l'undecima ora, la mezzanotte, ci parla di un processo, di un periodo della Chiesa in cui si sta prolungando l'aspettazione e lo svolgimento della pazienza di questa attesa. Ognuno di noi nella vita cristiana chissà non ci siamo resi conto, però c'è qualcosa di molto importante che Dio vuole sviluppare in noi mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. È la pazienza che è una virtù così importante che fa che noi conquistiamo le promesse del Signore. L'attesa è importante perché ci dà l'opportunità per la salvezza a tutte quelle persone che sta ascoltando la parola. L'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, nel capitolo 3, versetto 9, dice: Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Perché Cristo non è ancora venuto? Perché ci sono ancora molti che hanno bisogno di essere salvati. La parola di Dio ci garantisce che se il Signore ha promesso che viene, viene. Anche se a noi sembra che sia in ritardo, il Signore non ritarda, Egli conosce il giorno e l'ora, noi non la sappiamo. Però in questo momento di attesa la Scrittura dice: nell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 10, nel versetto 35-37, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa. Perché voi avete bisogno di costanza affinché, avendo fatto la volontà di Dio, vi atteniate a quel che è promesso, perché ancora un po' è colui che ha da venire verrà e non tarderà. In questa attesa la pazienza si svilupperà, la pazienza della nostra guarigione, la pazienza di un bisogno finanziario, la pazienza in qualche tipo di problema spirituale di un'altra natura. La pazienza si sta sviluppando, perché questo ci aiuterà a fare la volontà di Dio, ossia ameremo fare la volontà di Dio in questo tempo di attesa, affinché possiamo ottenere le promesse che Dio ci ha fatto. Per questo dice: perché ancora un poco e colui che da venire verrà e non tarderà. Cosicché che quando si parla della mezzanotte, che è il momento più scuro, ci parla di questo momento di attesa. Però questo tempo di attesa è anche l'ora del rafforzamento delle prove fino al momento della rottura. Dice la scrittura che le 10 vergini hanno cominciato a sonnecchiare e si sono addormentate. Quello che vediamo è la fragilità, l'umanità di ognuno di noi. Tutti siamo deboli, o che siamo avveduti o inavveduti, sensati o saggi. Tutti nel popolo cristiano dobbiamo ricordare che siamo fatti una materia molto fragile. L'ora undicesima ci parla che tutto il popolo di Dio sarà provato e tutti cominceremo a addormentarci, ossia ci sentiremo sempre più fragili, più deboli. Questo significa che ci sarà un momento di abbattimento, un momento che non vorremmo andare al culto, non vorremmo pregare, non vorremmo servire, vorremmo abbandonare e chissà desidereremo perfino morire. Un momento in cui ci sentiamo affaticati, stanchi e ci chiediamo perché andare avanti. Tutti, presto o tardi, arriveremo a questo punto. Perché? Perché siamo deboli. Però la differenza la fa la nostra attitudine, quella che abbiamo avuto durante tutta la nostra vita cristiana, e soprattutto se esiste avvedutezza o inavvedutezza nel nostro cuore. L'ora della crisi severa rivelerà se esiste in noi avvedutezza o non esiste. Quest'ora è quella che mostrerà finalmente se io amo davvero Dio o non lo amo, se sono fermo spiritualmente o non lo sono. Tutti in tempi di pace e di allegria ci vediamo, siamo tutti uguali. Le 10 vergini si vedevano tutte belle nei loro vestiti di gala e tutto questo. Non c'era nessuna differenza esterna in loro. La differenza l'abbiamo vista nell'ora della prova. Così come succede nel matrimonio. Nel matrimonio, quando c'è abbondanza di pane, abbondanza di salute, tranquillità finanziaria, tutto va bene. Però come sarà il giorno che il marito perderà il lavoro? Lì sorgono le motivazioni per le cui uno si è veramente sposato. Ci sono persone che per la crisi economica hanno detto: io non mi sono sposato con te per fare la fame, ci divorzeremo. Lì si è mostrato qual era il vero proposito, era l'amore al denaro, no? Al marito o alla moglie. O nel caso della salute, come è successo in alcuni casi che io ho sentito personalmente, alcune persone hanno detto: io non mi sono sposata per curare dei malati, e si sono separati, hanno abbandonato il marito o la moglie nel letto di infermità. Nell'ora della prova è quando noi viene alla luce la vera motivazione che c'è nel cuore. L'ora undicesima deve essere per ognuno di noi una sfida per avanzare nella nostra maturità spirituale. Se io so che in questo momento si sta oscurando sempre di più, però c'è ancora un po' di luce. Però se io so che la notte va avanzando sempre più e più, devo essere prevenuto sulle cose di cui ho bisogno più avanti. Questo diventa una sfida se sappiamo attraverso la Bibbia che le cose andranno sempre di male in peggiore, si complicheranno sempre di più, profeticamente parlando, perché così lo vediamo alla luce di quello che dice la Bibbia. Allora io devo essere più avveduto, devo prepararmi. Questo per me deve essere un impegno, non un motivo di addormentarmi. Allora vediamo che qua Gesù fa l'enfasi sulla avvedutezza, lo fa attraverso nel capitolo 24 di Matteo quando parla del servo fedele e prudente. Nel capitolo 25 Gesù ritorna a toccare questo tema della avvedutezza, ossia che questo tema è sommamente vitale. Fratelli, chiediamoci se esiste questa avvedutezza in voi e in me. Analizziamoci. Io lo so che quando tutti iniziamo un nuovo periodo, un nuovo anno o che iniziamo un'impresa o qualsiasi cosa sia, cominciamo a fare piani strategici e anche i piani che già abbiamo li revisiamo, li valutiamo meglio, facciamo alcuni cambiamenti. E allora perché non pianifichiamo la nostra propria vita? Sto parlando della nostra vita spirituale. Facciamo dei piani per gli studi, piani perfino per il matrimonio, piani per iniziare un'impresa o piani di governo. Beh, allora perché non facciamo un piano per la nostra vita spirituale? Gesù di questo ci sta parlando attraverso questa parabola. Da lì che allora vediamo, fratelli, la differenza di una persona che hanno pianificato e altre che non lo hanno fatto. Le persone che non hanno pianificato sono le cinque vergini insensate. E voglio che vediamo lo svantaggio della inavvedutezza di queste cinque vergini, quando la Bibbia le chiama cinque vergini insensate. La parola nel greco è una parola che l'hanno traslitterata come moro allo spagnolo. La parola moro significa pensieri mancanti di intelligenza, ossia parlare di cose superflue, di cose senza valore, di una persona insensata. La persona insensata in questo caso gli manca intelligenza, in questo caso intelligenza spirituale. Vediamo quando una persona non ha intelligenza spirituale, può essere intelligente nel mondo degli affari, nel mondo della scienza, nelle lettere, però non necessariamente la persona che è intelligente in altre aree è intelligente nell'area spirituale. La caratteristica di una persona che non è intelligente, ossia che è insensato spiritualmente parlando, si dimostra per queste cinque vergini insensate. In primo luogo possiamo vedere questa caratteristica, che c'è troppa fiducia in se stessi. Le cinque vergini hanno preso solamente le lampade. Ricordate che a quel momento c'erano delle lampade che avevano olio con una micia, tramite questo davano luce. Molti anni fa, anche qua e chissà ancora adesso, si usava qualcosa di simile nelle campagne. A quel tempo si usava l'olio di olivo e si metteva in questa lampada che era di Creta e con questa si illuminava. E allora queste cinque vergini insensate hanno pensato: l'olio che ho in questa lampada è sufficiente, però esse non sapevano, non conoscevano l'ora in cui sarebbe venuto lo sposo. Chissà, pensavano che venisse alle 5 o massimo le 8, le 6, le 7. L'olio è sufficiente, però non sapevano che lo sposo era colui che avrebbe stabilito l'ora, non loro. Dio è colui che stabilisce l'ora in cui deve venire, non voi e né io. Solamente Cristo sa l'ora che verrà per la Chiesa. L'ora per una persona insensata ha troppa fiducia in se stessa. Per questo la parola di Dio nel libro Proverbi, nel capitolo 3, versetto 5, dice: confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Ossia, mi sta dicendo che io non mi devo appoggiare in quello che io penso, se non che in quello che pensa Dio. In materia di cose spirituali dobbiamo appoggiarmi, e anche in altre aree della vita, in quello che Dio dice, non in quello che io penso, non quello che io immagino, quello che io considero pertinente. Io devo appoggiarmi in Gesù. Gesù ha detto: separati da me non potete far nulla. Per fratelli, la fiducia nella nostra vedutezza ci parla di orgoglio. Una persona che ha mancanza di intelligenza spirituale è una persona orgogliosa, è una persona che crede che tutto lo tiene freddamente calcolato, che tutto è sotto il suo controllo e che niente gli sfuggirà dal suo controllo. Questa è mancanza di intelligenza spirituale. Un'altra caratteristica è che non pianifica per il futuro. Queste cinque vergini insensate, esse sapevano che non c'era un'ora stabilita per cominciare la festa di nozze, pertanto avrebbero dovuto essere previdenti nel caso che si ritardasse lo sposo, ossia la mancanza di pianificazione spirituale. Fratelli, perché non pianifichiamo la nostra vita? Se io ho una meta, se io ho un punto di arrivo, io devo pianificare. Matteo nel capitolo 14 fino al versetto 23 ci dice che bisogna che noi ci sediamo e fare un'analisi se abbiamo i mezzi sufficienti per costruire la torre. Non posso incominciare a costruire la torre senza fare i calcoli di quello che ho bisogno per terminarla. E Gesù dice: non sia che avendo cominciato non possa terminarla e gli altri si burlino di noi. E Gesù per questo parla dei mezzi spirituali di cui si ha bisogno per terminare questa torre o per conquistare. E lui parla che dobbiamo amare Dio sopra ogni persona, amare Dio sopra i nostri desideri, amare Dio sopra il materialismo. Ci sta parlando che è importante sederci e pianificare. Le cinque vergini insensate non hanno visto al futuro. Alcuni non piace che si predichi e si insegni la profezia biblica. Sapete perché? Perché c'è molta gente addormentata al presente e pensa che tutti sia così. No, dobbiamo pianificare. Anche nel mondo impresariale, anche nel mondo dei governi che hanno avuto successo, pianificano per 15, 20, 30 anni. Perché? Perché questo parla di prudenza, di avvedutezza. E l'altra caratteristica di una persona che ha mancanza di intelligenza spirituale è che non considera i possibili rischi o imprevisti a causa di un positivismo eccesso. C'è gente che non ha fede in Dio, se no che ha fede in se stesso, e questo si conosce come positivismo. No, dobbiamo sì essere positivi, dobbiamo pensare in tutte le cose buone. Qual è il fondamento del tuo pensiero positivo? Qual è la ragione? Qual è la roccia su cui hai fondamento questo positivismo? No, Gesù ha detto: abbiate fede in Dio. Allora una persona che ha mancanza di intelligenza spirituale, fratelli, non considera i possibili rischi. E vi voglio dire questo, fratelli. Gesù ci ha parlato dei rischi nella vita cristiana. Nel mondo, ha detto Gesù, avrete afflizione. Cos'è questo? Problemi. Ma confidate, io ho vinto il mondo. Abbiamo i mezzi per andare avanti. Allora io devo capire questo, che nel cammino della mia vita cristiana ci sarà non problemi di salute, problemi finanziari, problemi familiari, problemi nelle imprese, negli affari, nel lavoro, problemi nella nazione, problemi di diversa natura, attacchi del diavolo, quello che vogliamo. Però vedendo questo, dobbiamo avere la previsione di poter vincere i problemi che verranno nel futuro. Oltre a questo, la persona che è insensata entra, si affligge perché non ha i mezzi necessari. Le cinque vergini di colpo sentono la voce dello sposo. Tutti i 10 si sono svegliati, hanno cominciato a preparare le lampade, però si sono rese conto queste 5 che le lampade si stavano spegnendo. Perché? Perché non c'era abbastanza olio. Nel recipiente già non c'era olio. Una persona insensata, quando si affronta alla crisi, entra in angustia, in disperazione, in afflizione e comincia definitivamente ad entrare in una disperazione. E Dio non vuole che noi siamo dei disperati. Perché? Perché se abbiamo previsto i problemi e abbiamo i mezzi per risolverli, sappiamo che possiamo vincere qualsiasi situazione. Così come dice Paolo, dice: io lo posso ogni cosa in Cristo che mi dà forza. Per questo è importante la prudenza. Però l'imprudenza, con l'imprudenza stiamo automaticamente toglierci la possibilità di una vittoria futura. Una persona imprudente o che gli manca intelligenza spirituale vuole ricorrere a mezzi spirituali degli altri. Che cosa hanno fatto con queste 5 vergini insensate? Hanno chiesto l'olio a quelle che erano con loro. Stavano cercando di usufruire dei mezzi degli altri. Fratelli, vi voglio dire questo. Va bene che veniamo in chiesa, così ci dice la Bibbia, non lasciando congregarci come qualcuno è abituato a fare. Però dobbiamo cercare più di Dio. Però dobbiamo anche internarci spiritualmente, personalmente, nel mare della parola di Dio, nell'olio di Dio che è la parola. Dobbiamo gioire nella scrittura, assimilare la conoscenza della parola, estrarre le verità bibliche che restano ferme nella nostra anima, perché la fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. Dobbiamo dipendere dalla ricerca di quello che abbiamo in Dio. Ma molti purtroppo dipendono dalla preghiera, chissà, di mamma. Io so che mia madre sta pregando per me. Nella Bibbia troviamo un caso, quello del suocero di Giacobbe. Giacobbe era benedetto da Dio perché aveva olio spirituale in se stesso. Però viene un giorno in cui il suocero gli dice: guarda, io so che Dio mi benedice a causa tua. Cosicché non andartene, per favore, ti pagherò di più. Però era un bugiardo. Ci suonano dei suoceri così. Però Giacobbe dice al suo suocero: quando lavorerò anche per la mia casa? Ho lavorato per te tanti anni, per la tua casa, però non ho ancora lavorato per la mia. Che importante è apprendere a lavorare per la nostra vita spirituale. Noi dobbiamo avere i mezzi sufficienti. Questo suocero dipendeva dai mezzi di suo genero. Però non è più tempo che dependiamo dalla preghiera, l'intercessione degli altri. Questo è buono, gloria a Dio per questo. Però adesso dobbiamo piegare le nostre ginocchia personalmente. Siamo arrivati a un punto che non dobbiamo più attenere alle benedizioni di altri. In molti gruppi, imprese, in università, in scuole, ci sono gruppi di preghiera, ci sono studi biblici. Gloria a Dio per questo. Qui la gente sta pregando settimanalmente, è bello, per Dio benedice questa istituzione. Però vi voglio dire questo: deve venire il momento in cui, quando tutti personalmente dobbiamo cercare i mezzi, dice il capo nel lavoro: ti do permesso di avere un gruppo di studio biblico e pregate per me anche. Però egli non si mischia nella preghiera. Questa ha una corta durata. La fiamma nella micia si deve spegnere dopo un tempo. L'insensatezza, la mancanza di avvedutezza, allora è dipendente dai mezzi spirituali di un'altra persona. E però queste persone hanno queste persone, queste cinque vergini, hanno un altro difetto, che chiedono aiuto fin troppo tardi. Viene lo sposo già. Dobbiamo ricordarci queste, che le damigelli, le dame d'onore o le vergini che erano state invitate, dovevano essere orgogliosi di questo, perché era un enorme privilegio, un enorme onore per queste ragazze partecipare in questa festa. E non potevano perderselo in alcun modo, perché non solamente era una benedizione per loro, se non che socialmente era visto come qualcosa che portava prestigio. Ed esse non volevano assolutamente rinunciare a questo. E allora che succede? Quando esse si ve vedono che già non possono entrare, entrano in afflizione e subito chiedono aiuto alle altre, però era già troppo tardi, perché dovevano uscire per ricevere il corteo dello sposo ed egli non si fermava ad aspettare il corteo, egli continuava camminando ed esse si dovevano accodare al corteo. Così Dio ci sta dicendo: guarda, figlio mio, verrà un momento che cadrai in tribolazione, avrai bisogno dell'olio. Però sarà troppo tardi per riconoscere le tue necessità. Ed oltre a questo, cercano sempre le cose più facili. Le persone insensate cercano sempre le più facili. Dicono a quelle che sono lì con loro: dammi, datemi il vostro olio. Questa significa una scorciatoia. Però guardate che le scorciatoie a volte portano in problemi. Ricordatevi di Cappuccetto Rosso che ha fatto la scorciatoia e ha incontrato il lupo. Così è molto importante capire che dobbiamo cercare l'unzione, la pienezza dello Spirito Santo e non cercare forme facili per avere le benedizioni. Non esiste una formula facile di seguire la via del Signore. Gesù ha detto: larga è la strada che porta alla perdizione, ma molto stretto, ecco, quella che porta alla vita eterna. Non è facile, non è che succede tutto all'ultima ora. Una volta mi ricordo che mi hanno invitato a una corsa di atletismo. No, è stata molti anni fa, chissà, avevo 20 anni, perché era qualche cosa per raccogliere dei fondi. E allora per la mia statura mi hanno invitato, pensando che soltanto perché ero alto potevo correre forte. Però io stavo studiando, non avevo tempo di allenarmi. Però 3 giorni prima ho detto: comincio a correre, allenarmi un po'. Io ho detto: con 3 giorni che corro mi metterò in forma. Ma qual forma, fratello? Ho dato un paio di giri nello stadio, chissà non più di 10-15 volte. E non ce l'ho fatta più, sono rimasto sdraiato sull'erba. Perché? Perché non avevo olio, non avevo aria nei miei polmoni. Cosicché noi vogliamo le cose facili, ma questo non dà risultato. E oltre a questo, l'insensatezza vuole e non può ottenere quello che hanno bisogno all'ultima ora. E se volevano entrare, però non potevano. Le persone insensate sperimentano questo nella vita giornaliera. E vogliono, però non possono. E fanno all'ultima ora tutto quello che avrebbero dovuto fare fin dal principio. Adesso escono a correre a cercare l'olio. Questo avrebbero dovuto farlo molto prima. La persona che è insensata perde l'opportunità di arrivare alla meta per quanto non si è preparato. Qual è la causa dell'insensatezza? E questo è il punto medullare di tutto questo. Perché esistono cristiani insensati? E perché non sono sufficientemente motivati ad amare Dio e la salvezza. Le insensate sembravano innamorate, sembrava che per loro quello era il più importante, ma non era così. Ma le cinque vergini avvedute sì, erano altamente motivate. Perché esistono tanti cristiani insensati? Perché in realtà non amiamo Dio e la salvezza che ci ha dato. La perdita è che che la lampada si sta spegnendo. In questo caso la fiamma ci parla della fedeltà. Gesù ha detto: sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. Non significa che io non farò errori nella vita cristiana. Le 10 vergini si sono addormentate tutte. Questo significa errori, che, peccati e molte cose. Però essere fedeli, ossia il poter mantenere le nostre convinzioni cristiane, senza abbandonare la fede, senza abbandonare il cammino di Cristo, andare avanti con la mano nell'aratro, nonostante c'è la tormenta intorno a me, andare avanti, questo è un miracolo che solamente lo Spirito Santo lo può fare. Perché succede questo? Quando qualcuno sta amando Cristo con tutto il suo cuore, quando è nel suo primo amore, la prudenza e la vedutezza, sorge come qualcosa di normale. O la inavvedutezza quando non amiamo Cristo e la salvezza che ci ha dato. Per questo che le disavvedute hanno avuto perdita. Cominciano a sperimentarla quando le lampade cominciano a spegnere. Che significa questo? Significa che le tenebre cominciano a crescere nella loro vita. Domandiamoci cosa sta brillando in noi, cosa sta governando le nostre vite, stanno governando più le tenebre o la luce? Se le tenebre hanno più spazio nella nostra vita è perché non stiamo amando Dio come si dovrebbe. Se stessimo amando Dio, allora saremmo avveduti e la vedutezza ci porterebbe ad avere più olio. Il pericolo è che le tenebre, nella misura in cui diminuisce la luce, la tenebra avanza e arriva il momento in cui non si può crescere ancora perché non c'è più luce, ossia hanno perso la luce della vita, che è Gesù. Quando la luce di Cristo si estingue nel cuore, che un tempo è stato brillante, che un tempo era nella Chiesa, che un tempo ha amato Dio, però che adesso, a causa di aver perso il suo primo amore, adesso sta perdendo la più grande di tutte le opportunità. In questo momento si mostrerà quello che c'era nell'anima sua. Se lo compariamo con le 10 vergini, noi abbiamo un metro di giudizio. Questa parabola mi porta a centrare quello che è importante per la mia vita. Cos'è più importante per la mia vita? Soprattutto due cose: Dio e la salvezza. Però se la più importante per la mia vita, come quella delle 5 vergini insensate, era un'altra cosa, e vi voglio dire qua, cari giovani, se avete fidanzato o fidanzata, non dategli molta importanza. Più di quella che Dio spera che si dà. Gesù deve essere l'alfa e l'omega nel nostro cuore. L'importanza totale la deve avere Dio nella nostra vita. Va bene, cara moglie, amare il suo marito, i suoi figli, è importante questo, però più importante è amare Dio sopra ogni cosa. Sopra il marito, sopra i figli, amare Dio al di sopra della propria vita e delle finanze. Quando si arriva a questo punto di amore, allora questo significa che stiamo innamorati di Dio, innamorati di Cristo, in una forma così grande, che fa in modo che la mia vita sia una vita avveduta, ossia che la inavvedutezza viene per la mancanza di amore a Dio. Che triste, fratelli, che oggi vediamo la salvezza come qualsiasi altra cosa normale della vita cristiana che abbiamo, come una delle benedizioni fra tante. No, questa è la benedizione principale di Dio. La salvezza vale di più della salute, del matrimonio, della famiglia, più di qualsiasi altra cosa materiale di questa terra, una posizione socio-economica. L'importante è avere la vita eterna. Se non capiamo questo, quello che succede è che diventeremo persone insensate. e di colpo ci chiederemo perché sono così insensato. La risposta è chiara. Non amiamo Dio e la salvezza. Da lì che la Bibbia ci dice che curiamo la nostra salvezza con timore. Come? Amando Dio e amando la salvezza. Amare la salvezza significa amare quello che Cristo ha fatto per me, la croce del Calvario. Amare questo sacrificio, la croce del Calvario. Per questo Gesù ha lasciato questo nella Santa Cena, perché ogni giorno che voi e Dio partecipiamo di questi elementi, Gesù ha detto, ogni volta che mangerete di questo pane e berrete di questa coppa, la morte del Signore annunciate. In altre parole, non dimenticatevi di amare quello che io ho fatto per te, la croce del Calvario. Però cosa succede? Amiamo di più il lavoro, amiamo di più lo sport, amiamo di più le cose vane di questa vita, amiamo di più gli studi, amiamo di più le cose più varie di questa terra. Però noi abbiamo bisogno di ritornare al primo amore. Se io non ritorno al primo amore, non sarò mai avveduto, perché la parola avvedutezza nel greco significa saggezza pratica. In altre parole, quello che significa è una persona giudiziosa e sta bene attento dove mette i suoi piedi. Una persona avveduta sa quali sono le strategie e i passi che deve fare per arrivare alla meta. Questo sorge non perché io dico voglio essere avveduto a partire da questo giorno. No, l'avvedutezza è il risultato di amare Dio e la salvezza. È come una madre che ha appena avuto un figlio, è avveduta. Io penso che tutte sono così, certamente ci saranno eccezioni, però tutte quelle che io conosco sono così, avvedute. Come nasce il bebè? Questi bambini neonati mangiano qualsiasi ora, specialmente nella notte, però mangiano molto spesso e l'alimento deve essere pronto. La latte materna, ma alle volte non si può, allora bisogna avere latte nel frigorifero. Acqua, biberon sterilizzati. Perché? Perché la madre sa che ci sarà il momento in cui ci sarà bisogno di questo e per amore del bambino o della bambina le madri diventano avvedute. In questo senso è quello che occorre e succede con il cristiano. Il frutto della avvedutezza importante fra questi è che valorizza grandemente l'invito alla salvezza. Questo invito a formar parte del corteo nella cultura del Medio Oriente, questo era una delle cose più importanti. Nel caso del sesso femminile, era il massimo di cui poteva anelare nella sua vita, a parte del proprio matrimonio. Il punto era che era qualcosa di molto valore e se noi amiamo Dio, dobbiamo dare molto valore, all'invito che Dio mi ha fatto in Cristo Gesù. Un giorno mi hai amato, Signore Gesù, e hai inviato un fratello, un pastore, un predicatore, un familiare che mi ha parlato di te e grazie perché tu mi hai chiamato per mezzo alla parola e lo Spirito Santo e io sono venuto ai tuoi piedi. Vi chiedo, fratelli, perché non stiamo dando valore a questo invito? Perché? Perché siamo insensati. Una persona sensata dà valore a questo invito. Nel culto precedente, un fratello mi dice, anni fa tu sei stato all'ospedale e io ero in cure intensive e tu hai pregato per me. Quando io vado in ospedale, quello che faccio prima di ogni cosa, faccio la chiamata alla salvezza. Alcuni infermieri mi dicono, ma non ti può ascoltare, è in stato di coma o... Però io non ci credo, fratelli. Per molte esperienze non ho tempo di raccontarlo. Però oggi questo fratello me lo ha ratificato. Era in cure intensive, chissà, intubato. E io gli dico, fai questa preghiera, farla nella tua mente. molte persone di questo tipo dopo me l'hanno detto, pastore, io lo ascoltavo e ho accettato Gesù Cristo. E tu non ti immagini quanto è rimasto dentro il mio cuore, nel fondo del mio cuore, quell'invito che mi hai fatto quel giorno ad accettare Cristo. E per questo io sono qua nella chiesa. Voi non siete qua nella chiesa per un caso, voi siete qua per un invito che Dio vi ha fatto attraverso Cristo nell'Evangelo. L'avvedutezza dà valore all'invito, l'avvedutezza non ci priva di stare con il Signore. Queste vergini volevano essere con lo sposo, non volevano altro. E l'avvedutezza anticipa qualsiasi difficoltà per prepararci di fronte agli imprevisti. Esse erano così emozionate, amavano così tanto l'evento e quello che sarebbe successo che avevano olio extra perché non c'erano era fissa di iniziare il matrimonio, la festa di nozze, e per questo Gesù ha detto chiaramente al finale di questa parola, nel versetto 13: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui verrà il figliolo dell'uomo. Così finisce il Signore questa parola. Parabola, perché non sappiamo quando Cristo viene, ma questo ci aiuta a prepararci anticipatamente per qualsiasi difficoltà che ci si presenti nel cammino. E come lo faremo? Cercando più olio celestiale. E l'altra caratteristica è che la persona avveduta ha la stessa debolezza che le altre persone, però proprio per questo si è provvisto di più mezzi spirituali. Tutte le 10 si sono addormentate. Però, secondo conoscevano la propria debolezza, hanno cercato più olio. In altre parole, le persone avvedute si considerano molto forti, siccome si pensa molto forte, molto capace, non ha bisogno di pregare. Non ha bisogno di assistere alla Chiesa, non ha bisogno dell'aiuto e del consiglio di nessuno. Questa è la persona insensata, ma la persona avveduta sa che è così debole dentro. Perché non pensate che per il nostro fisico così imponente siamo forti spirituale? No, tutti siamo deboli. L'Apostolo Paolo sapeva che era un debole spirituale, era debole, per questo il Signore gli ha insegnato questo attraverso la lezione del castigo nella carne, e lui ha detto: io sono come qualsiasi altro in Cristo. Gli ha detto: Signore, toglimi questo. Ma il Signore ha detto: no, io non te lo tolgo perché questo ti aiuta a ricordarti che sei debole e devi dipendere dalla mia grazia. Ti basti la mia grazia perché il mio potere si perfeziona nella tua debolezza. In quel momento Paolo ha detto: ah, Signore, questa è una tremenda opportunità per riconoscere che sono debole spiritualmente e questo mi aiuta a cercarti di più, perché quando sono debole sono più forte, perché così riposa la grazia del Signore su di me. La persona che è saggia è una persona che sa che non è forte, che non è forte, che non è saggio, che non è grande, se non che ha bisogno della grazia e dell'aiuto di Dio. E per questo cerca Dio, perché è prudente, perché è saggio, perché ha veduto. La persona veduta riconosce la propria debolezza e non si inganna dicendo a se stesso che è forte o che è una superpotenza, un superuomo, una superdonna. Qua nell'Evangelo non ci sono Superman. Le persone prudenti non rischia di perdere l'opportunità di stare con Gesù per qualsiasi altra cosa. Quando le insensate dicono alle altre: datemi il vostro olio, gli dicono no, perché se ve lo diamo restiamo anche noi senza. Ci sono persone che per compiacere ad altre persone, per esempio, gli dicono: ma andiamo a un bar. Io so che sei un cristiano, però Va bene, tu puoi bere una limonata, però facciamoci compagnia. Però sapete una cosa? Non gli dice che in quel bar dopo sarà esposto a tante altre nefandezze. Quello che succede nel bar, voi lo sapete. Succedono volgarità, mi immagino. Si beve liquore. E poi cominciano altre cose. Perché succede questo? Per condiscendere al desiderio degli altri. E il nostro olio, per compiacere gli altri, comincia a debilitarsi. Noi non dobbiamo debilitarci per compiacere papà, madre, mariti, amici o fratelli in Cristo. Noi non dobbiamo comprometterci, non dobbiamo compromettere la nostra treccia come l'ha compromessa Sansone. Il nostro compromesso, il nostro patto è con Cristo ed è un patto fino alla morte. Quanta gente per essere in ambienti non adeguati con altre persone hanno compromesso le proprie benedizioni e adesso cosa sta succedendo? La loro lampada si sta spegnendo. Una persona amata, che ama Cristo non vuole compromettersi con altri. Perché vuole arrivare alla meta, vuole arrivare alla meta perché ha questo amore fervente e l'amore lo fa veduto e fa in modo che abbia i mezzi necessari. Però come arriveremo ad essere avveduti? La avvedutezza avviene quando cominciamo ad amare Dio, quando ritorniamo al primo amore. Il grande errore, il grande problema della Chiesa di oggi giorno è che la Chiesa sta amando le cose della terra, le cose del mondo, stiamo amando le professioni, il lavoro, amiamo tante cose e non stiamo amando Dio sopra ogni cosa. In altre parole, c'è idolatria nel nostro cuore, nel cuore della Chiesa. Ama lo sposo più che a Dio. Da quando bisogna amare più lo sposo o la sposa più che a Dio? Lì si finiscono i mezzi spirituali. Da quando bisogna amare i figli più che a Dio o i genitori più che a Dio? Per questo Gesù ha detto: colui che vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Quello che non odia padre, madre, figlio per me. Non è degno di me, Gesù l'ha detto, perché amare Cristo è avere abbastanza olio. Il cuore appartiene a colui che ha fatto il cielo e la terra, non appartiene a nessuno. Se noi ci compromettiamo con le altre cose, sto facendo a meno dei mezzi che avrò bisogno nel futuro. Adesso chissà, non siamo ancora molti avanzati nell'ora della notte, spiritualmente parlando, e molti pensano che stanno bene. Che succederà? Che il giorno in cui tu, il tuo coniuge mancherà, che il tuo figlio mancherà, che si perda il lavoro, che si perda la salute con una malattia terminale, o verrà la persecuzione, che succederà? Adesso sembriamo tutte le 10 vergini con le lampade, tutte belle. Però l'ora undicesima sarà quello che proverà. In altre parole, nell'ora della crisi si vedrà se noi siamo fedeli, perché questo significano le fiamme, fedeltà. E quello che Gesù ha detto: sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. La prudenza viene quando noi torniamo al primo amore. Va bene amare i figli, la moglie, i mariti, però dobbiamo amare Dio sopra tutto questo. Amare Cristo più che le cose materiali, più che il lavoro, più che qualsiasi altra opportunità, di autorità nel governo, un'impresa privata, più della fama. Noi dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa. Da lì verrà l'avvedutezza e l'avvedutezza farà che abbiamo occhi spirituali per discernere quello che dobbiamo fare. Conosceremo il futuro, avremo i mezzi necessari spirituali, affronteremo la nostra vita con prudenza e in secondo luogo come arrivare ad essere avveduti, non conformandoci con l'addormentarsi spirituale della maggioranza. Che Io non mi devo addormentarmi perché la maggioranza sta dormendo spiritualmente parlando. Se c'erano 5 vergini, questo significa il 50% della popolazione della Chiesa oggigiorno che è addormentato ed imprudente. Ma non per questo io devo accettare questo come un sistema di condotta cristiano. Il sistema di condotta cristiano è stabilito per la parola di Dio. Dobbiamo essere ferventi nell'amore, ferventi nello spirito, ferventi nella parola. Non ci parla di tiepidezza, la tiepidezza Dio la aborre e non devo conformarmi a questo perché altri cristiani sono così. No, io so che nel futuro ci sarà gente che fermerà, che sarà come pietra d'inciampo per me, ma io ho bisogno dell'avvedutezza. L'avvedutezza mi aiuterà ad avere il combustibile necessario per affrontare queste cose. Se io vedo, per esempio, persone, colleghi che stanno addormentanti spiritualmente parlando, che conducono una vita light, oggigiorno tutto è light, dove non c'è un compromesso serio, non imitiamoli, fratelli. Gesù ha detto: per quanto non eri né freddo e né caldo, e io voglio aggregare per quanto è. Sei light, tiepido, ti vomiterò dalla mia bocca. Dobbiamo rinunciare a credere in quello che abbiamo creduto che era più importante di qualsiasi cosa e non lo è. Se per me la cosa più importante è un'altra cosa, non è Dio, io devo rinunciare a quello per essere avveduto. E oltre a questo, devo decidere di credere che la cosa più importante per la mia vita è amare Dio e amare la mia salvezza, che è la fonte di felicità. A partire da questo momento, allora, verrà al nostro cuore, alla nostra anima, la luce, che farà che noi ci convertiamo in una fonte di amore per Dio e amore per gli altri. Allora, fratelli, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in azione l'obbedienza e la dipendenza da Dio. Questo significa prendere la mia croce, significa negare me stesso, significa identificarmi con le sofferenze e i vituperi di Cristo per la predicazione dell'Evangelo. Significa, fratelli, che devo cercare la pienezza dello Spirito Santo. Significa che la preghiera costante e disciplinata deve formar parte della mia vita. La prudenza ci porta a tutto questo e come risultato avremo combustibile celeste in abbondanza. Questo combustibile è quello che ci aiuterà a credere nel Signore. Quanto è necessaria la fede? Continuare credendo anche nell'oscurità, credendo quando tutti hanno mancato, continuare a credere quando c'è una crisi severa, continuare a credere quando non ho la salute, continuare a credere quando non veda con i miei occhi quello per cui ho pregato durante tutta la mia vita, continuare a credere, continuare a credere. Questo combustibile è quello che mi aiuterà ad amare le persone, nonostante mi abbiano danneggiato, mi aiuterà ad amarle. Questo combustibile serve per il mio dominio proprio, per dire sì a quello che devo dire sì e no a quello che dire no. Questo combustibile farà che sorga il frutto dello Spirito Santo. Questo combustibile è quello che possa prendere autorità, che mi serve per amare Dio. Noi non stiamo amando e adorando Dio come se lo merita. Gesù ha detto che cerca adoratori che lo adorano in spirito e in verità. Però noi siamo molto lontano da questo. Anche quello che facciamo nei culti, quello che facciamo nelle nostre vite spirituali, siamo molto lontani da quello che dice di adorare Dio in spirito e in verità, perché non lo stiamo amando come se lo merita. Ma il giorno in cui questo sarà una verità, sgorgerà dalla nostra anima la vera adorazione a Cristo e sarà il combustibile per morire e vivere a causa del Signore, combustibile per servire Dio per amore a Lui e non per nessun altro proposito. Cristo viene presto. Esiste allora nel popolo di Dio due attitudini: l'avvedutezza e l'inavvedutezza, la sensatezza e la sapienza. Che cosa scegliamo? Da dove viene? Da dove viene la insensatezza? Viene dalla mancanza di amore a Dio, e la avvedutezza viene dall'essere di vivere nel primo amore. Quando le cinque vergini hanno visto l'opportunità della loro vita, la cosa più importante era quella, e si sono preparate. Gesù è alle porte. Fratelli, tutti passeremo per l'ora undicesima. La prolungazione della crisi nell'ora più oscura è quando più avremo bisogno dello Spirito Santo per essere fedeli a Cristo. Gesù viene per una chiesa che abbia la fiamma accesa. No, che ci sia una piccola brace nella punta della miccia, se non c'è una fiamma. Questo significa fedeltà, non significa perfezione, ma quello che significa è: Signore, nonostante sono fragile, nonostante mi sono addormentato, però sono qua, Signore. Io credo in te, mantengo il mio patto con te fino alla morte. Tutti i cristiani saremo provati, quelli che termineranno la carriera, la corsa della fede, sono coloro che conoscono la loro fragilità e per questo dipenderanno totalmente dalla pienezza dello Spirito Santo. Quando riconosceremo che siamo fragili, cercheremo più aiuto da parte di Dio. La prudenza è quando Gesù ha detto: vegliate perché non sapete il giorno e l'ora. Significa essere in uno stato di emergenza, del massima allerta, in una vita di amore a Dio e di ricerca del volto di Dio. Fratelli, ho cercato con l'aiuto di Dio per molto tempo di esortarvi a quello che Dio vuole che io vi comunichi. La responsabilità già non è più mia, è vostra. Ho cercato di darvi quello che Dio mi ha dato. Per questo Dio desidera che a partire da ora stesso noi ci dichiariamo fragili per essere saggi e forti, affinché possiamo dipendere dal suo aiuto per terminare la corsa fino al giorno che Dio ci chiami alla sua presenza o che Egli venga per il suo popolo. Preghiamo. Signore Gesù, siamo davanti a te. Ti ringraziamo, Signore, grazie per il tuo amore. Signore Gesù, ti amiamo. Ti amo, Signore Gesù. Ti amo, Gesù. Cosa possiamo chiederti di più, Signore? Signore, aiutaci ad amarti e ad amare la salvezza. Ti Nel nome di Gesù, aiutaci ad essere disciplinati come risultato di essere ritornati al primo amore. Fratelli, lì dove siete, a tutta la Chiesa, in qualsiasi posto mi sta ascoltando, lì dove state ascoltando attraverso dei mezzi di comunicazione, prendete la decisione di ritornare al primo amore. Questo significa rinunciare a credere in quello in cui abbiamo sempre creduto che era la nostra fonte di felicità e che non è Dio. Chiediamo perdono a Dio di questo peccato di idolatria. Sì, si chiama così idolatria, in altre parole ci sono cristiani idolatri. Chiediamo perdono a Dio. Chiediamo perdono a Dio per aver amato i nostri propri desideri. Chiediamo perdono a Dio per questo. Chiediamo perdono a Dio per amare le cose di questo mondo, le cose materiali. Signore, siamo davanti a te in questo momento. riconoscendo le nostre necessità e i nostri bisogni. Perdonaci, oh Signore. Perdonaci per la mancanza di sperazione e di motivazione. Padre, oh Signore, diamo a te il nostro cuore. Vogliamo che sii tu il centro della nostra vita. A partire da questo momento, Padre, perdonaci per ogni idolo che abbiamo innalzato nel nostro cuore. Che questo sparisca dalla nostra vita e aumenti la passione per te, oh Signore. Oh Signore, che non andiamo per la strada larga, oh Signore. Perdonaci, oh Signore, perdonaci come tuo popolo, come Chiesa. Padre Santo, ti chiediamo che ci perdoni, oh Signore, con tutto il cuore te lo chiediamo. Perdonaci, oh Signore, per tutto quello che abbiamo fatto. Però vogliamo ritornare al primo amore. E il primo amore fare in modo che l'avvedutezza sia una virtù che ci dirigerà durante tutta la nostra vita. Signore, benedici il tuo popolo in una forma speciale. Ora badashanda kandarada maisa utarada maishi. C'è qualcuno che vuole accettare Gesù? Ripetete con me in questo momento: Signore, perdona tutti i miei peccati, credo che sei morto per me. Essendo io un peccatore, tu sei morto per me, hai sparso il tuo sangue sulla croce per perdonarmi. Oh Signore, mi fa male averti offeso con tutti i miei peccati. Ti apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico salvatore e Signore della mia vita. Credo che sei risuscitato al terzo giorno per darmi la vita eterna. Grazie Gesù, grazie per il tuo amore. In Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica tutti, fratelli.